Vediamo ora la seconda variante di processo bifasico. Si propone di effettuare il giudizio di commisurazione della pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Si trasformerebbe così il tribunale di sorveglianza in un vero e proprio tribunale delle sanzioni, a cui affidare per intero la decisione relativa al trattamento sanzionatorio. Si supererebbero così le limitazioni che invece affliggono la prima variante del processo penale bifasico. Perché A, si eviterebbe ogni condizionamento psicologico sull'organo giudicante chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato. B, questa soluzione ha il merito di collocare la decisione sulla pena in prossimità della sua effettiva esecuzione, proprio perché nel momento commisurativo si sposta dopo che al momento in cui già la sentenza di condanna è divenuta esecutiva. Sul piano delle garanzie procedurali, poi, l'istituzione di questo tribunale delle sanzioni potrebbe andare di pari passo con un rilancio della giurisdizione, delle garanzie giurisdizionali nella fase esecutiva, perché questa fase potrebbe finalmente essere improntata ai principi del giusto processo, con dei limiti però connaturati alla natura stessa della giurisdizione rieducativa, che abbiamo detto essere una giurisdizione sull'uomo. E quindi il progetto di questo processo bifasico fondato sul Tribunale delle Sanzioni si fonderebbe su un giudizio tendenzialmente improntato ai dettami dell'articolo 111, perché un giudizio sull'uomo vede delle peculiarità sue proprie che impediscono di uniformarlo completamente al processo di cognizione e quindi anche ai dettami del giusto processo. In particolare, i fautori di questo modello di processo penale bifasico immaginano un giudizio dinanzi al Tribunale delle Sanzioni connotato da un tasso affievolito, sia indefettibili del sistema accusatorio, quali il contraddittorio nella formazione della prova, oppure la terzietà del giudice. Per quanto riguarda la terzietà del giudice, infatti, questo lo si è già visto, il magistrato di sorveglianza continuerebbe ad avere dei poteri ufficiosi di attivazione della procedura, mentre il contraddittorio per la prova non si esplicherebbe a pieno perché il convincimento del tribunale, delle sanzioni, si fonderebbe per lo più su atti scritti, sulle relazioni scritte degli operatori sociali che lavorano all'interno degli istituti penitenziari o anche fuori. Quindi si fonderebbe su un materiale precostituito e questo appunto in netta contrapposizione con il giudizio di cognizione, dove invece si privilegia il materiale probatorio formato nella dialettica tra le parti. L'idea del Tribunale delle Sanzioni sembra nascere dalla convinzione che la scelta e la determinazione del trattamento sanzionatorio sia soltanto un problema di valutazione della personalità del reo. È così perché molti dei parametri contenuti nell'articolo 133 del codice penale, che sono quelli che devono guidare il giudice nella determinazione della pena, ad esempio la natura, la specie, l'oggetto, mezzi, tempo, luogo dell'azione, oppure gravità del danno, del pericolo cagionato alla persona offesa. Ebbene, questi parametri richiedono accertamenti e giudizi di natura oggettiva, che sono a ben vedere svincolati da qualsiasi considerazione legata alla persona del reo. e anche da qualsiasi valutazione prognostica sulla sua risocializzazione. Così, se questi accertamenti venissero assegnati al Tribunale delle Sanzioni, questi accertamenti che oggi vengono compiuti, queste valutazioni che oggi vengono compiute dal giudice della commissione, venissero, secondo questo progetto, assegnati a questo Tribunale delle Sanzioni, allora sarebbe inevitabile strutturare il procedimento probatorio in termini rispettosi dell'articolo 111,4 e 5. Del principio del contraddittorio nella formazione della prova, appunto perché si tratta di accertamenti oggettivi che non riguardano quindi l'uomo o la persona, ma soprattutto il fatto. E quindi proprio per questo dovrebbe, siccome si tratta di un accertamento sul fatto, questo accertamento dovrebbe essere guidato al pari dell'accertamento che viene compiuto in sede di cognizione. Dovrebbe essere guidato dai medesimi parametri dettati dall'articolo 111 della Costituzione. Quindi non si potrebbe fare a meno di applicare le regole del contraddittorio nella formazione della prova. Ora, il Tribunale delle Sanzioni dovrebbe compiere a distanza di anni la medesima istruzione dibattimentale che ha compiuto il giudice della cognizione. Allora avrebbe senso convocare a distanza di anni i medesimi testimoni, riacquisire le medesime prove documentali, riascoltare le medesime intercettazioni, non più però per decidere se l'imputato è colpevole o innocente, per determinare la pena sulla base dei parametri stabiliti dall'articolo 133 del codice penale. In sintesi, ci si chiede, ci si interroga sul senso di affidare al Tribunale delle Sanzioni il compito di ricostruire nuovamente il fatto di reato, sia pure al fine di effettuare valutazioni diverse da quelle che competono al giudice della cognizione. In conclusione, entrambe le varianti di processo bifasico che abbiamo sin qui illustrate prestano il fianco a critiche di spessore. Non è quindi un caso che la riforma, questo genere di riforma, questo progetto di processo penale bifasico incontri ancora molte resistenze e non sia stato ancora attuato, nonostante le inadeguatezze che connotano attualmente, nell'attuale assetto normativo, il giudizio di commisurazione della pena. E quindi una soluzione ancora diversa e intermedia tra queste che abbiamo prospettato, deve essere la seguente. Il giudice della cognizione dovrebbe non soltanto accertare la responsabilità dell'imputato, ma anche misurare con le forme e soprattutto con le garanzie della giurisdizione di cognizione un grado oggettivo di colpevolezza del reo, che sarebbe destinato a segnare il limite massimo invalicabile nella commisurazione della pena. Cioè il giudice della cognizione dovrebbe determinare un limite, un confine, un tetto non superabile nella commisurazione della pena, non più di un certo numero di mesi o anni di reclusione, senza occuparsi invece, non avendone gli strumenti, delle prospettive di recupero sociale del condannato. Invece è richiesto ora al giudice della cognizione, con gli effetti perversi che abbiamo sottolineato. La definitiva commisurazione della pena e quindi l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio andrebbero invece effettuate in sede esecutiva, alla luce della ricostruzione del fatto operata dal giudice della cognizione, ma con le forme e le garanzie proprie della giurisdizione rieducativa, che non sono, perché non possono essere, le medesime garanzie che operano nel processo di cognizione. Sono garanzie non minori, sarebbero garanzie non minori, ma diverse, e legate al diverso oggetto e al diverso atteggiarsi della giurisdizione rieducativa. Si può insomma pretendere di sovrapporre i due modelli di giurisdizione, quella cognitiva e quella esecutiva, perché ognuna ha delle caratteristiche proprie. La giurisdizione cognitiva dovrebbe rimanere imperniata saldamente sul fatto, senza cedimenti, e la giurisdizione rieducativa dovrebbe rimanere saldamente imperniata sulla persona. In sede cognitiva, l'analisi della persona, che in una certa misura sempre inevitabile, però dovrebbe rimanere strettamente strumentale, funzionale all'accertamento del fatto, mentre in sede rieducativa ed esecutiva la conoscenza del fatto, ormai accertato, dovrebbe rimanere funzionale alla valutazione delle esigenze di reinserimento sociale del reo. Il vantaggio sarebbe che non ci sarebbe più quella nociva commistione tra le due fasi e il giudice in sede di esecuzione riuscirebbe a determinare la pena in piena armonia con le esigenze rieducative che sono richieste dalla Costituzione. Compito a cui non può assolvere il giudice della cognizione, perché abbiamo visto che è privo di strumenti adeguati. Allo stesso tempo non si avrebbe più quel deprecabile fenomeno per cui la pena applicata dal giudice con la condanna in sede di cognizione viene poi successivamente travolta dalle statuizioni della magistratura di sorveglianza. Il momento commisurativo non sarebbe più scansionato in maniera anomala in due diversi momenti, ma diventerebbe appunto unico e ravvicinato al momento in cui l'individuo sta per eseguire la pena. Quindi la sanzione sarebbe una sanzione individualizzata, come pretende il dettato costituzionale. Abbiamo così concluso la trattazione di questo tema del processo penale bifasico, che mi rendo conto è un tema abbastanza arduo da comprendere, di ardua comprensione, però serve a farvi comprendere quali sono le inadeguatezze dell'attuale assetto normativo e anche a evidenziare quali potrebbero essere le strade che il futuro legislatore potrebbe imboccare. Ad ogni modo, qualora non vi fosse chiaro un profilo o un aspetto, e se avete domande da pormi, lo potete fare attraverso Moodle. Da quanto abbiamo sin qui detto, emerge comunque con prepotenza la necessità che la fase esecutiva sia improntata alle garanzie giurisdizionali e che assicuri, e questo è un altro tema che affronteremo nella prossima lezione, la necessaria tutela giurisdizionale ai diritti del detenuto. Qui il legislatore nostrano è stato gravemente inadempiente sino al 2014, quando, sotto la spinta della sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha finalmente inserito nel nostro ordinamento uno strumento di tutela giurisdizionale dei diritti lesi dal detenuto da parte dell'amministrazione penitenziaria. In precedenza non esisteva uno strumento adeguato di tutela giurisdizionale, esistevano soltanto strumenti di tutela di tipo amministrativo, quindi privi del connotato di giurisdizionalità. Tutela e i detenuti che si vedevano lesi nella propria sfera dei diritti non potevano approntare, non avevano strumenti per far cessare questa lesione né strumenti per ottenere un risarcimento di questa loro lesione. Possedevano soltanto strumenti di tutela di tipo amministrativo e quindi non giurisdizionale. Tutto questo derivava dal disconoscimento del detenuto come titolare di diritti, che è un retaggio di un assetto normativo pre-Costituzione. Nel momento in cui la Costituzione riconosce la libertà personale come diritto inviolabile, è chiaro che questo riconoscimento vale anche